Alphaville.
E apriamo questa puntata di Alphaville occupandoci di un anniversario. Arcobaleno, la rivista sonora di Unitas, l'associazione ciechi e ipovedenti della Svizzera italiana, compie quest'anno i suoi primi 60 anni. Un lungo tragitto inevitabilmente influenzato nel corso dei decenni dall'avvento di nuove tecnologie che hanno di fatto consentito alle persone cieche e ipovedenti di accedere all'informazione e alla cultura e hanno di molto facilitato la cosa. Rivista che nasce da un'idea del fondatore di Unitas, ovvero da un'idea di Tarcisio Bisi, e che all'inizio, a partire dal 1946, si chiamava Ascendere ed era un bimestrale in braille con testi trascritti con tavoletta e punteruolo. Rivista che poi nel 1965 da scritta diventa parlata, ma insomma non voglio svelarvi di più perché vorrei che sia la nostra ospite a raccontarci le tappe più significative di questa bella avventura che continua tuttora. Franca Taddei, buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno a lei e grazie mille, buongiorno anche a tutti coloro che sono all'ascolto.
Franca Taddei, che lo ricordiamo alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, è responsabile del servizio Biblioteca Braille e del libro parlato di Unitas. Dicevamo che Arcobaleno è nata nel 1946, allora si chiamava Ascendere. Com'è cambiato nel corso di questi 60 anni l'accesso all'informazione e alla cultura?
Beh, è cambiato moltissimo. Intanto, se parliamo di Ascendere del 1946, parliamo di un periodico in braille, perché come lei ha detto all'inizio, la rivista sonora è iniziata nel 1965, quindi parliamo già di una forma estremamente diversa, perché il periodico in braille si leggeva con le dita, invece Ascendere in versione sonora si ascoltava, e quindi questo è stato un primo importantissimo cambiamento. Io parlerei piuttosto della rivista sonora, quindi della rivista che inizia nel 1965 con il nome di Ascendere e che oggi si chiama L'Arcobaleno e continua fino ad oggi. Oddio, i contenuti sono cambiati moltissimo. Nei primi numeri, stavo riguardando un po' i numeri, per esempio il numero del 1965, oltre a riproporre delle trasmissioni radiofoniche di particolare interesse, oppure il periodico dei ciechi, che è una trasmissione che andava in onda nel 1965, messa in onda da Radio Monteceneri durante la trasmissione Ora Serena, quindi veniva riproposta un po' a puntate, c'erano anche delle letture, per esempio letture di libri, il primo credo fosse questo Elementi di elettrologia, poi c'era naturalmente un notiziario che conserviamo ancora oggi, che esiste ancora oggi nel nuovo Arcobaleno, nel nostro Arcobaleno, che si intitola Dal nostro piccolo mondo, e oltre a queste rubriche un po' fisse c'erano articoli, parlo del 1965 e in quegli anni, tratti dalla stampa che noi chiamiamo in nero, quindi dalla stampa scritta, ed erano articoli diversissimi tra loro, che so, adesso vedo i titoli, La conquista della luna, per esempio, Il lago di Garda decantato da numerosi poeti, o Il curaro utilizzato per le frecce avvelenate. Ma è molto interessante vedere come questi cambiamenti e che cosa proponeva allora questa rivista. Ma perché? Perché quando Tarcisio ha fondato nel 1946 Unitas e lavorava come venditore ambulante di prodotti di pulizia, ha scoperto e ha saputo e ha visto, andando di porta in porta, che c'erano altre persone come lui, persone cieche o ipovedenti, che venivano quasi nascoste nelle case, no? C'era una sorta di vergogna, forse si pensava una sorta di maledizione, non lo so. Comunque lui ha deciso e ha pensato a questo punto di tirare fuori queste persone dalle case, di unirle proprio, unirle come Unitas, l'unione si dice fa la forza, e quello che aveva visto subito, che importava molto Tarcisio, era l'accesso all'informazione, perché per partecipare alla vita sociale c'è bisogno di informazione, e quindi per questo si proponeva di tutto e di più, articoli che come ha sentito, no, che veramente c'era proprio di tutto, perché c'era questa brama quasi di avere l'informazione. E invece poi negli anni, siccome, come ha detto lei, già grazie alle nuove tecnologie adesso l'accesso all'informazione c'è, invece è possibile, ci si concentra su altre cose. Adesso la nostra rivista ha un formato molto diverso, poi è passata da bimestrale, poi era un mensile, poi è diventata di nuovo un bimestrale, poi un trimestrale, insomma. Comunque è stata una rivoluzione, ma la cosa interessante è che siccome noi abbiamo tutto l'archivio dal 1965, non solo sonoro, che tra l'altro abbiamo dovuto chiaramente digitalizzare perché i primi numeri venivano spediti agli abbonati su bobine, non so se ha presente le bobine, certo. Erano come delle pizze enormi, no? E poi insomma, poco a poco audiocassette e poi CD e adesso ancora CD, ancora memory card per chi le desidera, ma altrimenti una persona cieca se lo può scaricare dal sito o lo può ascoltare dal telefono, quindi sono veramente cambiato tanto.
Proprio così, è davvero anche bello sentirla raccontare, no? Come si sia passati da questa rivista in cui le notizie erano scritte in braille alla possibilità di scaricare dal proprio computer l'ultimo numero di Arcobaleno. E chi si occupa oggi di realizzare la rivista e i contenuti?
Ma allora, se se ne è sempre occupato Tarcisio, dopo Tarcisio è rimasto un compito proprio del servizio biblioteca, in particolare del centro di produzione. Me ne occupo principalmente io, però abbiamo un gruppo redazionale, nel senso che io arrivo 4 volte all'anno, visto che adesso è un trimestrale, con una scaletta che sottopongo ai membri del gruppo redazionale, che sono, intanto va citato Mario Vicari, importantissimo nostro ex presidente, perché lui è sempre stato vicino all'Arcobaleno, prima a scendere poi Arcobaleno, quindi Mario Vicari, Freddy Franzoni, Tommaso Mainardi, che è musicologo, tra l'altro anche un vostro collega, abbiamo anche Corin Bianchi, che è una storica, tutti i nostri soci, a parte Freddy, per intanto tutti i nostri soci, poi abbiamo anche Marta Gadoni, che è la responsabile della comunicazione, quindi io propongo dei contenuti, mi trovo con loro e poi naturalmente da loro arrivano altri input, altre proposte e loro stessi realizzano interviste. Per esempio ultimamente abbiamo scoperto che è molto, molto divertente l'intervista al buio. Tommaso e Corinne realizzano un'intervista proprio mettendo una benda alla persona che intervistano e poi facendola camminare con un bastone bianco e iniziano a farle o a fargli delle domande, no? Ed è molto particolare. Ecco, quindi appunto la biblioteca se ne occupa, sì, il centro di produzione con la collaborazione di queste persone, insomma siamo in 5.
E accanto ad Arcobaleno, tra l'altro lei ci raccontava come all'interno di Arcobaleno ci sia anche una rubrica che parla di libri, c'è la biblioteca del libro parlato. Quanti sono i libri parlati a disposizione dei soci di Unitas e come vengono realizzati? Chi se ne occupa?
Allora, i libri parlati sono sempre in aumento, siamo circa adesso a un 8.500-600. Però... Sì, se ne occupa proprio il centro di produzione, quindi il nostro ufficio a Lugano, e lavoriamo con una 60 di volontari, lettrici e lettori che vengono da noi a Lugano e registrano in cabina i libri, oppure li registrano a casa. Abbiamo anche tanti lettori che registrano a casa i libri e poi ci mandano, ci portano i file oppure ce li spediscono.
E oggi mi pare di capire che gli audiolibri e le audioriviste vanno per la maggiore, ma c'è ancora qualcuno che legge i libri in braille oppure il braille è davvero destinato a scomparire?
Ma guardi, allora, i libri in braille vengono letti adesso pochissimo, io potrei dirle che 2 su 100 richiedono libri in braille. Però dire che il braille sia destinato a scomparire, non so, a me non piace, non lo direi affatto, a parte il fatto che il braille è un alfabeto geniale, con il braille si può anche imparare la musica, e pensi anche solo, cioè, ecco, c'è una differenza tra la persona che nasce cieca, oppure a pochi mesi o prima della scolarizzazione diventa cieca, o la persona che lo diventa a 60, 70, 80 anni, che fortunatamente, dico, è questo che succede normalmente, no? con l'invecchiamento, e quindi capisce che con l'invecchiamento la sensibilità dei polpastrelli, ma anche l'elasticità mentale per imparare questo alfabeto, non è così fresca, diciamo. Invece nel caso dei bambini direi quasi quasi per forza, perché è vero che sì, abbiamo adesso la sintesi vocale, possono ascoltare, però come fa un bambino a sapere che acqua, per esempio, o cieco, che acqua si scrive con la CQ, se lo sente solamente? È ancora necessario il braille, sicuramente. E poi io credo che tanti nostri soci ciechi, per esempio, abbiano l'abitudine di etichettare in braille certe cose. Le persone che cucinano, le spezie, il sale, lo zucchero, l'etichetta in braille salva, perché così uno evita di mettere il sale al posto dello zucchero, tanto per dire. Quindi è vero, il braille si usa sempre meno, ma lo vediamo anche noi negli ascensori, abbiamo sempre i numeri in braille, e quindi direi che soprattutto i bambini poi lo usano a scuola con quella che si chiama riga braille, no? Quindi è importante ancora, non tramonterà, ecco.
Franca Taddei, in prospettiva, provando a immaginare il futuro, quale tecnologia potrebbe secondo lei permetterci di fare un ulteriore salto di qualità nella fruizione dell'informazione e della cultura?
Guardi, qui mi chiede veramente tanto. Stavo pensando l'altro giorno che, per esempio, per quel che le dicevo adesso, l'etichettatura in braille, ecco, potrebbe esserci un QR code, uno potrebbe applicare un piccolo QR code su quello che vuole sapere che cos'è, insomma, sull'alimento, e poi con il telefonino semplicemente passare vicino e sapere di cosa si tratta. Per il resto, guardi, è difficile dire. Noi più che altro stiamo pensando al fatto che, per esempio, un supporto come il CD, ecco, il CD è destinato a scomparire, no? Quindi noi dobbiamo trovare alternative valide per i nostri utenti e soci. Calcoli che sono anche persone molto in là con l'età, quindi non è evidente imparare sempre ad usare nuovi apparecchi. Però insomma il futuro è quello, soprattutto noi puntiamo tanto tanto sulla tecnologia, perché è veramente un modo affinché la persona cieca possa essere il più indipendente possibile, insomma.
Un futuro che possiamo dire fa sì anche che non ci si dimentichi del passato, a partire dal braille, ma fino ad arrivare appunto al CD e tutti i supporti che in un qualche modo, se non sono stati conservati, sono stati comunque digitalizzati. Franca Taddei, esatto, responsabile del servizio Biblioteca Braille e del libro parlato di Unitas, grazie, tanti auguri per questi primi 60 anni di Arcobaleno, un traguardo davvero invidiabile. A presto.
A presto, grazie a lei.